it.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. E con il silenzio affidiamoci al Signore. Signore, da tutto ciò che ci separa da te, soprattutto da quegli ostacoli che noi stessi frapponiamo, creiamo, te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Allora, leggiamo la parte finale del capitolo 2 di Giovanni. Versetto 13. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là, seduti, i cambiava monete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E il venditore di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. In questo testo ritorna ancora una volta quella parola chiave, no? Segni. No? Si parla di segni che vengono chiesti a Gesù per quello che fa, per capire con quale autorità fa queste cose che fa. Perché sì, questa volta c'è un'azione di Gesù e questa volta prende lui l'iniziativa. Nel testo precedente era quasi forzato, no? Dalla richiesta, da quella affidamento della madre. Vedete che differenza, no? Quella fiducia di Maria che anticipa l'ora, mentre qui è esattamente il contrario. Là dove non ce l'aspetteremmo, lì eravamo in una casa a fare una festa, tutto sommato, no? Non molto religiosa, poi tra l'altro. E si beveva vino, no? Pure un po' brilli, forse qualcuno, cominciavano ad essere. Ma lì c'è qualcuno che crede. E ritornano le stesse parole, anche qui si parla di fede, ma quale fede? Lì invece, ecco, c'è qualcuno che crede. La prima Maria, e poi anche i discepoli nel vedere il segno, il primo, in cui si manifestò la gloria. Ecco, qui invece, ecco, due quadri che sono appunto l'opposto. Bisogna leggerli appunto accostandoli, no? Per capirli meglio. E poi insieme ci preparano anche al passaggio successivo. Ma appunto, guardiamo adesso questi due quadri, no? Qui appunto troviamo nel Tempio, ci troviamo nel Tempio, quindi luogo più sacro per, no? Israele. Era il luogo più sacro. Pensate ai salmi che abbiamo pregato, no? Ascoltato, su cui abbiamo riflettuto all'inizio dell'anno. Cioè, pensate a quei salmi. Quasi tutti fanno riferimento al Tempio, direttamente o indirettamente. Là dove si può contemplare il volto di Dio. Invece quel Tempio diventa anche il luogo della contraddizione di quel volto, dove quel volto è anche nascosto, se non rifiutato del tutto, contraddetto. Ed è una questione antica perché troviamo delle parole di fuoco anche nell'Antico Testamento sul Tempio e su quelli che vanno al Tempio. In tutti i profeti, tutti. In tutti i libri profetici ci sono parole molto dure. Infatti, ad alcune di queste c'è anche un riferimento, no? Nelle parole di Gesù. E abbiamo questo racconto appunto della cacciata dei venditori dal Tempio. È uno di quei pochi racconti che sono narrati in tutti i Vangeli. Quindi lo troviamo anche in Luca, Matteo, Marco. In Marco prima e poi ripreso anche da Luca e Matteo. E infatti se si guarda il racconto di Marco è un po' più corposo, poi Luca e Matteo lo sintetizzano nel riportarlo a loro volta. Ma c'è una certa differenza, tra l'altro, no? Prima di andare a Giovanni, bisogna dire subito che c'è una differenza significativa tra i due racconti, a livello di tempo prima di tutto, di cronologia, di quando è avvenuto. Perché secondo il racconto di Luca e di Marco, poi seguito, ripeto, dagli altri due, e
Questo sarebbe avvenuto, sono gli ultimi eventi prima della passione di Gesù, quindi l'ultima Pasqua di Gesù, l'unica che ci raccontano i sinottici, perché sia Marco che gli altri due ci raccontano di una Pasqua di Gesù a Gerusalemme, mentre appunto, abbiamo appena sentito, Giovanni ci dice che Gesù è andato più volte a celebrare Pasqua e altre feste a Gerusalemme. Tre almeno Pasqua, no? Nel racconto di Giovanni. E il che significa che ci è andato anche prima, probabilmente, no? E più volte. Ripeto, nel racconto di Marco questo episodio avviene proprio, è uno degli ultimi eventi della vita di Gesù, mentre nel racconto di Giovanni è all'inizio della vita pubblica, almeno di quello che racconta, narra Giovanni, dei segni, della manifestazione di Gesù. Quindi già qui ci troviamo con un dilemma. Chi ha ragione? Poi il racconto in sé per sé, anche se l'episodio è quello, il racconto è abbastanza diverso nei particolari. Se leggiamo a confronto i due, anche proprio la terminologia, no, che è usata, è diversa. Cioè, quindi l'episodio è quello, evidentemente, no? Però il modo in cui viene raccontato, i particolari, le parole che dice Gesù, non sono proprio esattamente le stesse. E quello di Marco un po' si accosta a quello di Giovanni. Gli altri due, ripeto, lo semplificano molto, Matteo e Luca. Invece Marco e Giovanni comunque ci danno un'immagine, un racconto molto vivido, vivace, e con particolari anche, no? Di questa cacciata, no? Di venditore e altri, no? Dal Tempio, da parte di Gesù. Però, ripeto, non è proprio esattamente raccontata allo stesso modo, il che significa che sono due tradizioni che hanno navigato per conto loro, cioè due racconti nati dallo stesso fatto, no? Ma che poi sono stati trasmessi separatamente, diciamo. Beh, interessante, perché da un punto di vista storico conferma il fatto. Sapete, quando ci sono due tradizioni che confermano uno stesso fatto e lo raccontano un po' diversamente, anche come linguaggio, meglio, perché vuol dire che il fatto è ancora più accertato da un punto di vista storico. Quindi è avvenuto. È un'azione provocante e provocatoria. Un'azione che qui si rischiava l'arresto, di fatto ci fu poi, almeno secondo il racconto di Marco, sarebbe uno dei motivi, no? Ma appunto, quanto è avvenuto? Ecco, dal punto di vista storico in realtà rimaniamo un po' incerti. E ci sono alcuni che propendono per Giovanni, altri che per altri motivi pensano che sia piuttosto invece vero la cronologia di Marco, perché appunto, per esempio, uno dei motivi è che appunto sarebbe uno dei motivi che ha portato a a incrinare ancora di più il rapporto, no, con giudei, farisei e altri, per cui uno dei motivi della condanna. Anche perché, tra l'altro, una delle parole che viene citata in Giovanni, strano questo, citata nel racconto di Giovanni, viene ripresa nel racconto della passione dei sinottici. Una delle accuse che viene fatta nel Sinedrio, nel racconto almeno, no, della condanna di Gesù davanti al Sinedrio, una delle Uno dei motivi era che Gesù aveva detto appunto che avrebbe distrutto il Tempio in 3 giorni. Ma questo lo dice Giovanni di questo episodio, non lo dice il racconto di Marco, Matteo, Luca, no? Interessante questo fatto. Cioè questo fatto che lì viene riportato come una falsità. Vendevano false testimonianze. E vedete che Giovanni si preoccupa di specificare, non è che Gesù si riferiva al Tempio, non hanno capito. Distruggete questo Tempio, lo ricostruirò in 3 giorni. Ma giustamente sottolinea Giovanni, non si riferiva al Tempio, no, di pietra. E tuttavia bisogna dire che appunto questa frase ha navigato, come vedete, nella tradizione della prima chiesa. E che Gesù ha parlato della distruzione del Tempio, ne ha parlato comunque, che troviamo in altri, nel capitolo 13, no? Per esempio di Marco, e nei paralleli di Luca e Matteo, Gesù che dice non rimarrà pietra su pietra di questo Tempio. Ripeto, sono parole dure, forti. Ecco, come vedete, c'è qualcosa, no, in questa tradizione che viene riportato da tutti e 4 i Vangeli. Beh, indipendentemente dal fatto se sia avvenuto o no prima della morte, immediatamente prima, o invece qualche anno prima, questo non sappiamo. Ecco, forse, non forse, non è nemmeno così importante, voglio dire, per noi. Perché in realtà l'importante per noi è cercare di cogliere quello che Giovanni adesso ci sta trasmettendo, no? Nel suo scritto. E lo mette all'inizio del suo racconto, insieme appunto alle nozze di Cana. Quindi vedete, 2 episodi che Giovanni accosta. Ecco, noi nei Vangeli dobbiamo cogliere questi accostamenti, veri o no dal punto di vista storico, cronologico almeno, e questi accostamenti li dobbiamo cercare piuttosto di capire dal punto di vista appunto del messaggio, no? Che ci sta dentro, dietro. E allora, ecco, andiamo nel nostro racconto. Cosa sottolinea, ecco, il racconto giovanneo, no? Il significato del gesto di Gesù. Anche qui c'è una certa differenza, no? Con Marco e gli altri 2. Ma vediamo un po', leggiamo un po' più da vicino il testo. Ci troviamo nel periodo comunque di Pasqua, siamo in quel contesto. Quindi in un tempo in cui il Tempio era affollatissimo, no? Pensate a un santuario con la festa patronale, tanto per intenderci, no? Purtroppo bisogna dire che ci sono molti paralleli, ma... purtroppo. Pensate a una festa patronale, quindi il pieno. E il pieno ovviamente anche di tutto quello che significava nel Tempio, perché l'offerta dei sacrifici implicava la presenza di venditori di animali, perché venivano offerti poi questi animali come sacrifici. Non naturalmente nella parte più interna del Tempio, siamo nei cortili più esterni del Tempio, no? Ma non è ben localizzato esattamente dove. Non è detto che forse in questo tempo si permetteva anche di stare in luoghi dove forse non sarebbero dovuti stare questi animali, no? Vista appunto l'affluenza maggiore di pellegrini e quindi l'urgenza delle, ecco appunto, questi animali a disposizione, buoi, pecore, colombe, no? E interessante questa specificazione, no? E che fa Giovanni più precisa, però di venditori di colombe ne parla anche
Marco e poi Matteo anche, perché le colombe erano l'offerta dei poveri, no? I buoi e le pecore, ecco, chi aveva soldi poteva comprare e offrire quelli, chi non aveva soldi, no, offriva i colombo. Come vi ricordate, Maria e Giuseppe quando presentano Gesù al Tempio nel racconto di Luca. E cosa succede? Ecco, fatta una sfesa in Cordicelle, guardate, ecco, la plasticità di Giovanni. Giovanni è quello che racconta più preciso, no? Con questi, anche questo particolare, questa sferza di Cordicelle, no? Che si fa Gesù e scaccia tutti dal Tempio. E le pecore e i buoi. E verso le monete di cambiavalute, rovesciò i tavoli. Questo, c'è anche questo particolare in Marco e Matteo, non in Luca. Luca è molto più semplificato ancora il racconto. Luca va diritto al messaggio, alle parole di Gesù, più che al gesto. Invece qui si sottolineano proprio questi gesti, no? Versare le monete, scacciare tutti. E la sferza di Cordicelle, attenzione, era per gli animali, non per gli uomini, non la usate per gli uomini, Gesù, non confondiamoci almeno. E dice delle parole, Gesù, togliete queste cose da qui e non fate della casa del padre mio una casa di commercio. Se leggiamo nel racconto invece di Luca, di Marco e degli altri due, Matteo e Luca, viene invece messa una citazione di Isaia. E insegnava e diceva loro, non sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Guardate, Marco ci inserisce perfino qui quella parola che, beh, in questo contesto un po' turbolento ed è fuori luogo, non era il momento di insegnare. E Marco invece ci mette quel verbo, insegnava, per dire appunto il messaggio che Gesù sta trasmettendo. Ecco appunto, e diceva loro, non sta scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni, ma voi ne avete fatto una spelonca di briganti. Invece Giovanni, abbiamo sentito, togliete queste cose da qui e non fate della casa del padre mio una casa di commercio. E poi aggiunge Giovanni, i suoi discepoli si ricordarono che è scritto, lo zelo della tua casa mi divorerà. Come un ricordo dei discepoli, questa frase, questa citazione del Salmo 69,10. Lo zelo della tua casa mi divorerà. L'amore e la passione per quella casa del Signore, che non deve essere casa di altro, una casa di commercio, anche se in quella espressione c'è un'allusione a un testo profetico, e ve lo vado a leggere perché è molto, molto forte, di Zaccaria. Troviamo un'allusione a Zaccaria 14,21 che dice così: siamo proprio alla fine, cioè, l'ultimo versetto del libro di Zaccaria, che parla di una speranza di vedere finalmente la casa del Signore come luogo, veramente come luogo di consacrazione, dove tutto è consacrato a Dio. Anzi, tutti i recipienti di Gerusalemme e di Giuda saranno sacri al Signore degli eserciti, come se tutto diventasse sacro per il Signore. In quel quanti vorranno sacrificare verranno e li adopereranno per cuocere le carni. Verranno al Tempio, quindi il Tempio che diventa il luogo dove si porta tutto diventato sacro. In quel giorno non vi sarà neppure un mercante nella casa del Signore degli Eserciti. Perché appunto i mercanti invece c'erano. E non ci sarà neppure un mercante. È un'allusione, appunto, voluta o non, è molto simile all'espressione che usa Gesù, il senso è quello. Quella casa è la casa del Padre, non una casa di commercio, di mercanti, per i mercanti, come dice Zaccaria. E allora, ecco, cosa rappresenta questo gesto di Gesù? No? È un gesto rivoluzionario per certi versi, perché appunto in realtà fa qualcosa che impedisce, no, proprio quell'offerta di sacrifici che invece era richiesta, era scritta anche nella legge. Ma cosa voleva Gesù? Cosa voleva trasmettere Gesù? No? E come viene colto appunto nella tradizione successiva anche, no, della prima chiesa, questo gesto? Qui troviamo il messaggio di Gesù, ma anche come è stato recepito, è stato colto dopo, no, dalla comunità. Teniamo presente che quando viene scritto questo testo il Tempio già era stato distrutto, non c'era più, dai Romani nel 70. Quindi quando viene scritto questo testo già il Tempio non c'è più. Allora vedete, quasi un gesto profetico appunto, di una profezia che è di quel momento e che la distruzione del Tempio ha confermato, non che Gesù ha annunciato la distruzione del Tempio, è la distruzione del Tempio che in sé conferma che c'è qualche altro luogo che dove contemplare, celebrare, offrire al Signore. Lo zelo della tua casa mi divorerà, si ricordarono i discepoli. Attenzione a questi ricordi. Poi continua il testo. I giudei dunque risposero e gli dissero: quale segno ci mostri per fare questo? Questa frase che poi ritroveremo anche al capitolo 6, versetto 30, di nuovo anche lì vengono chiesti dei segni, e non solo, ma ce lo ricordano anche altri testi dei Vangeli, anche dei Vangeli sinottici, no? Marco, Matteo, Luca, no? Dove vengono chiesti a Gesù dei segni dai farisei. Qui è più specifico, perché viene chiesto quale segno ci mostri per fare questo, cioè tu stai facendo un'azione che giudica, che sta dicendo che stiamo sbagliando, con quale autorità in un certo senso? Il senso è quello, e infatti così troviamo negli altri Vangeli, in Marco, Matteo e Luca, e troviamo una frase simile e in un altro contesto. Con quale autorità fai questo? O chi ti ha dato questa autorità per fare questo? Troviamo in Marco, no? E ai versetti 27 e seguenti, 28, ecco, a seguire appunto, no? Di quel racconto, di prima, ma posticipato, dopo. C'è come un intercalato nel racconto di Marco, poi al racconto della cacciata dal Tempio, altri momenti in cui Gesù esce e ritorna al Tempio, appunto, poi quando ritorna gli viene detta quella frase. Invece nel Vangelo di Giovanni è tutto di seguito. Con quale autorità? Exousia, con quale forza potere, sottinteso, di Dio, fai questo. Giovanni è ancora più preciso, quali segni fai? Faccio vedere, dacci un segno della tua, dell'autorità, meglio, con cui tu fai questo, sottinteso. Il segno, però vedete, in questo modo Giovanni insiste sul segno. Questi cercano un segno. È paradossale, perché il segno è proprio quello che ha fatto Gesù. E non lo capiscono. E vogliono un segno che, no? Confermi. Un segno straordinario, un segno dal cielo, come dicono, no? in altri contesti i Vangeli. Cercano un segno straordinario, ma quel segno è davanti ai loro occhi. Non lo leggono, anzi, lo vedono al contrario, come un attentato alla religiosità vera, alla fede vera. Ma era già successo, perché se leggiamo nella storia dei profeti, uno per tutti e forse più di tutti, Geremia. Geremia sarà processato e rischierà la morte più volte proprio per queste sue accuse, proprio sul tempo. Un annuncio anche lì, prima della distruzione, la prima distruzione, sarà distrutto anche lì dopo il tempo. Poi sarà ricostruito, qui non sarà più ricostruito dopo Gesù. Fa pensare, no? Quale segno? E il segno lì davanti. E qual è il segno? Di una religiosità che non ha più bisogno di sacrifici. Quello che emerge chiaro nel Vangelo di Giovanni è proprio questo, il messaggio, no? Di quel gesto. Non servono più sacrifici. Sacrifici di animale che non salvano. E mentre nel racconto di Marco si sottolinea la dimensione di una purificazione, no? Del Tempio, quel Tempio come luogo casa di preghiera, citando Isaia. Sottolinea il luogo del Tempio come luogo di preghiera. Invece voi non avete fatto una spelonca di briganti, e cita Isaia e Geremia, appunto, il profeta che, ripeto, per antonomasia è quello che mi ha parlato di più di questo annuncio, non contro il Tempio in sé per sé, ma per quello che il Tempio era diventato o rappresentava in quella religiosità malata, in quella fede falsa, perché fondata sulle opere degli uomini, quei sacrifici che non erano più l'espressione di una consacrazione al Signore. Questo era il senso, doveva essere il senso dei sacrifici fondamentalmente, come ricordava appunto Zaccaria, no? Il testo di Zaccaria che abbiamo letto. Il senso del sacrificio deve essere quello appunto di una consacrazione al Signore. Invece diventavano il modo di come conquistarsi Dio. Cioè esattamente l'opposto, il senso opposto. Di un Dio che quindi con i sacrifici mi compro, sì. Dio che compro con i miei sacrifici. Di cui compro la grazia, l'attenzione, e la protezione, non lo so. Siamo proprio all'opposto. Purtroppo, non so se vi state rendendo conto che è molto attuale quello che sto dicendo, no? pensiamo appunto alle feste, alcune feste, alcuni modi di intendere alcune devozioni, no? Alcune offerte, alcune, no? Siamo diventati un po' più, adesso non sento con le candele, no? Un po' più, meno, più indolore, no? No, meno cruento, diciamo, no? Però, no, penso che ne so, in alcuni paesi, ok, dai, dove ci sono, chi offre la candela più grande, no? Candeloni di 20 kg, così, ci attiriamo di più, no? L'attenzione del Signore o del Santo di turno. Non è così, no. Siamo proprio fuori, no. Siamo lontani da quella fede che invece è consacrare se stessi al Signore. Quella candela semmai dovrebbe essere il segno di una consacrazione, no? È bello il segno della luce, accendo una luce perché quella luce rappresenta il mio consacrarmi a Lui, offrirmi a Lui, non offrire a Lui, perché il Signore non ha bisogno delle nostre offerte, no? Il Signore non ha bisogno di nessuna offerta da noi, e invece siamo noi che abbiamo bisogno di offrirci a Lui. E Gesù è provocatorio, perché Gesù, ecco, a quella domanda quale segno, Gesù risponde ed è ancora più provocatorio: distruggete questo santuario, questo tempio, in 3 giorni lo farò risorgere. Distruggete questo tempio. Ecco, ripeto, è citato nel racconto della passione dagli altri Vangeli questa frase, ed è detto che è una falsità, una falsa testimonianza, ma Giovanni la sta dicendo proprio, no? Come una frase detta da Gesù. Ma qual era il senso? Ancora una volta vedete queste, sempre noi nel Vangelo di Giovanni, questa realtà, doppia realtà, quella di Dio e la nostra, non ci capiamo, non comunicano a volte, e siamo noi che non lo facciamo comunicare nel tempio e proprio con le cose, con le cose appunto religiose, no? Ecco, dobbiamo domandarci realmente, no? Questo diventa una domanda forte da parte di, no? Di questo testo del Vangelo a noi, no? Di come viviamo questa, ripeto, questa consacrazione al Signore. Non ci sono di per sé, in senso stretto, luoghi sacri o cose sacre, perché tutto appartiene a Dio. Distruggete questo santuario, in 3 giorni lo farò risorgere. Vedete, in quell'espressione appunto c'è un riferimento al santuario, ma ecco, il Vangelo di Giovanni qui già sta facendo un salto, lascia il tempio, non è più il tempio, appunto il messaggio è quello di fondo nel Vangelo di Giovanni, non è il tempio più il luogo dell'incontro. Ripeto, tra l'altro era già vissuto. Ma allora qual è il santuario, il tempio di Dio? Dove incontrare Dio, dove vedere Dio? Siamo prima della Pasqua e in realtà vedete qui c'è un annuncio pasquale, come sempre, no? Ci troviamo nel Vangelo di Giovanni già dopo la Pasqua, no? In 3 giorni lo farò risorgere. Non dice, nei Vangeli sinottici l'accusa che era portata a Gesù è che lui aveva detto: io distruggerò questo santuario, dice il Vangelo di Marco per esempio, io distruggerò questo santuario fatto da mano d'uomo e in 3 giorni ne edificherò un altro non fatto da mano d'uomo, e in 3 giorni ne edificherò. Invece lì esplicitamente lo farò risorgere, lo rialzerò. anzi i termini che vengono usati non è nemmeno, sì, si può tradurre distruggere, distruggete, no, questo santuario, ma è anche proprio dissolversi, come ecco un corpo che appunto si dissolve, si consuma, no? Il verbo che ho usato in Giovanni. È quello, io lo farò risorgere. Dissero dunque i giudei: questo santuario fu edificato in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere. Ecco, queste domande che ritornano, come troveremo spesso nel Vangelo di Giovanni, dove chi, l'interlocutore, non ha capito il livello di cui sta parlando o a cui si riferisce la parola di Gesù, no? Non capisce, rimane sull'atto materiale. Ecco, il Vangelo spirituale, no? Quello di Giovanni, che ci riporta alla dimensione dello spirito, al primato dello spirito, e dove appunto siamo invitati a ritornare, a rientrare. Ma egli diceva del santuario del suo corpo. Vedete, questa è proprio una parola di Giovanni, del narratore, un inciso, inserisce questo inciso che appunto è chiarificatore. Ma egli parlava, diceva, del santuario del suo corpo. Quando dunque fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che disse Gesù. Vedete, siamo di nuovo proiettati dopo la Pasqua. Siamo già dopo la Pasqua, siamo all'inizio del Vangelo. Pensiamo noi, ecco, questi discepoli. È evidente che nel Vangelo di Giovanni, ecco, siamo invitati a essere quei discepoli che aprano gli occhi fin d'ora, no, non facendo finta di non credere già, crediamo già, ma appunto, allora in chi crediamo? Ecco il Vangelo. Ecco il Vangelo. In chi crediamo? Quale Gesù crediamo? Chi è che è risorto? E chi è risorto? Ancora di più. È il Tempio nuovo. Il nuovo Tempio è Gesù stesso. Un messaggio che gli altri Evangeli poi anche richiamano alla fine, no? Nel racconto proprio della morte di Gesù, quel velo squarciato del Tempio, no? Da cima a fondo, poi la risurrezione. Ecco, Gesù è il Tempio ora. Giovanni ce lo mette dall'inizio. Ci fa comprendere che è lì che dobbiamo entrare. Nel santuario del suo corpo, di Gesù. E credettero alla scrittura e alla parola che disse Gesù. Vedete come si riannoda una fede fatta di questo ascolto della scrittura e delle parole di Gesù. E come d'altra parte troviamo sempre nei Vangeli, no? Anche qui queste citazioni, vedete, dell'Antico Testamento, allusioni a volte, no? Che si riagganciano, si riannodano con le parole di Gesù. Al di là se sia stato Gesù stesso, a volte no, è così, certe volte è Gesù stesso che va a riprendere, no? Ma altre volte è la Chiesa stessa, la comunità che fa questa saldatura, la scrittura e le parole di Gesù e la sua vita sono la conferma di questo cammino con lui. Ecco il santuario in cui entrare, quello dello spirito. Ricordate che poi San Paolo dirà: voi siete tempio dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci fa tempio, no? Lo spirito del risorto. Anche qui il messaggio spirituale, cioè non è che siamo noi no? Il Tempio. È lo Spirito che ci fa il Tempio. Perché dove lo Spirito, là, no? È Dio. No? È, abita Dio, si può vedere Dio. Abitati da Lui, come Gesù appunto, è abitazione, dimora del Padre. Questo termine dimora poi ritornerà avanti, noi lo troveremo, percorrerà tutto il Vangelo di Giovanni fino ad arrivare poi alla fine, no? in quel messaggio nel cenacolo di Gesù ai discepoli. Chi vede me vede il Padre. Appunto, lo ritroveremo alla fine. Però può dire a Gesù stesso, io e il Padre verremo e prenderemo dimora, no? Presso di Lui, in chi crede, chi accoglie. Prenderemo dimora. Ecco, vedete, la spiritualizzazione del Tempio, non c'è più un Tempio, non è la Chiesa fatta di pietre, il luogo dove Dio abita. Semmai, ecco il messaggio di Marco, degli altri tre, casa di preghiera, è una casa di preghiera dove preghiamo. Non più di questo. Ma Giovanni, vedete, va un po' più in profondità, dice, noi siamo il Tempio. Noi siamo il Tempio, Gesù è il Tempio, e in Gesù, se crediamo, siamo noi. Poi, ripeto, San Paolo lo esplicita direttamente, ma anche Giovanni lo dirà a suo modo più avanti, ripeto, questo lo ritroveremo. Appunto, ricordiamo, attenzione a questo, vedete che ritorna di nuovo, si ricordarono, i discepoli ricordarono, ecco il ricordo, ed è vero, vedete, il Vangelo nasce da questo ricordo, un ricordo che capisce, illuminato. Non un ricordo, come si può dire, da registrazione, no? Di un evento, di un fatto, semplicemente, ma è un ricordo illuminato dalla Pasqua di Gesù. Quando dunque fu risuscitato dai morti, allora ricordarono, no? Come ricordo precedente. I suoi discepoli si ricordarono che è scritto lo zelo della tua casa mi divorerà. Sembra legato a quel momento, ma anche a questo ricordo, in realtà, appunto, lo si comprende in questa pienezza della Pasqua. D'altra parte, vedete, anche noi liturgicamente siamo nel tempo di Quaresima, ma sarebbe da stupide, no? Pensare di vivere la Quaresima fuori dalla Pasqua. E infatti ce lo ricorda la seconda domenica di Quaresima con la trasfigurazione. Cioè, il nostro cammino, anche quaresimale, non è il mio cammino, no, di conversione, mi converto da solo, mi converto con le mie opere di nuovo, mettiamo delle opere davanti a Dio. No, quelle opere sono piuttosto il frutto della conversione, la via della conversione. Cioè della consacrazione al Signore. Siete santi come io sono santo. Perché io sono santo, potremmo anche capire meglio quella frase, no? L'essenza è quella. No, non siate santi, ma no, prendetemi come esempio e poi fate voi, no? E attingete alla mia santità. Ecco, attingere la santità di Dio, no? Questa è la fede. Invece qui vedete, no? C'è quella fede che cerca i segni, che, no? Quello che fai, non capisce nemmeno chi ha davanti, no? In questo caso. Ora, come era Gerusalemme per la Pasqua, per la festa, molti credettero nel suo nome, osservando i suoi segni che faceva. Vedete, c'è qualcuno che crede, perché segni ne faceva, qualcuno ha colto qualche segno, finalmente, non dice che cosa, vedete, quelli cercano i segni e non ce l'hanno davanti, non è. Altri credono, perché vedono alcuni segni, non specifica che cosa, ma lui, attenzione a questo passaggio, qui rimaniamo un po' sorpresi, no? E il Vangelo fa spesso così, no? Nel Vangelo spesso ci troviamo spiazzati, perché le risposte di Gesù o il modo di fare di Gesù non corrisponde a quello che ci aspetteremmo tante volte, o che si aspettano i personaggi, no, implicati, ma ci siamo pure in mezzo a noi, perché pure noi, qua sembrerebbe che le cose mettono bene, c'è qualcuno che crede. E prima si era detto anche dei discepoli, ma si sta parlando della Pasqua, dopo la Pasqua di Gesù, credettero. Qui invece siamo adesso, qui, vedete, ci sono questi ritorni, è bello anche dal punto di vista narrativo, no? Giovanni, vedete, fa, ci porta dopo la Pasqua, poi ritorna indietro. In realtà ritorna indietro, ma siamo sempre da quella prospettiva, da quel punto di vista. E appunto, proprio quello ci fa capire, no? Sì, c'è qualcuno che crede, ma che fede è? Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, non credeva in loro. È lo stesso verbo, eh? Tradurre non si fidava, sembra quasi così, dice, guarda, non credeva in loro, no? È usato lo stesso verbo. Quelli credono, ma Gesù non crede in loro. Si fidava di loro perché li conosceva tutti e non aveva bisogno che qualcuno testimoniasse sull'uomo, su qualcuno, però ha usato proprio l'uomo, sull'uomo. La traduzione nostra e infatti lasciato poi quell'uomo, no? Che la nuova traduzione a me non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo, è proprio scritto così, e infatti conosceva quello che c'è nell'uomo, in ognuno, perché il termine uomo a volte è usato, no, in greco, nell'aramaico ancora di più, come senso, come impersonale, generico, no? Si potrebbe anche tradurre in ognuno, sapeva quello che c'era in ognuno. Ma è più bello lasciare proprio come mette Giovanni, perché è fatto apposta anche questo, no? Quello che c'è nell'uomo lo sa il Signore. Anche qui, vedete, siamo dopo la Pasqua già. Dio sa che c'è nel cuore di ognuno. Ed è quella la cosa importante. E Dio sa che c'è anche il male nel nostro cuore. Attenzione dunque, attenzione, ecco, questo è il richiamo un po' di tutti i Vangeli. Attenzione allora a come crediamo o pensiamo di credere. Perché certe volte invece la nostra fede è molto anacquata, è molto condizionata da nostri punti di vista, da cose che succedono o non succedono. Proprio ieri, nel caso, parlavo con un gruppo, insomma, condividevamo un po' con alcuni giovani del percorso di una fidanzata, un po' la loro esperienza, ed immaginavano varie cose, no? Nella vita, ci sono tante cose che vanno bene,
grazie a Dio,
no,
allora la fede. Se le cose vanno male, c'era chi ha raccontato che lui aveva perso, ecco, che ne so, un genitore, una persona cara, cioè prove dure, no? E non ha perso la fede per questo motivo, no? Adesso pian piano magari ritrovando nel tempo, però vedete, punto, la fede. Una fede legata molto spesso alla nostra, a quello che accade. Non è vera fede, no? Molto spesso la nostra, senza voler giudicare nessuno, ci mancherebbe. Ma quando la nostra fede è legata alle cose che accadono, in bene o in male, allora è una fede, ripeto, che è condizionata. Fatta di sé e di ma, di però. Mentre la fede deve passare nel santuario, no, che è Gesù, che è l'uomo stesso, perché Gesù questo poi ci ha mostrato, ci ha detto, ci dice, no? Quell'espressione bellissima, per esempio, che troviamo, che ne so, in un Sant'Agostino, nella confessione: ho cercato Dio dappertutto, poi l'ho trovato nel mio cuore. Ho cercato di qua, di là. Ecco, la ricerca, no, della felicità è molto legata anche al senso della felicità, appunto, della pienezza della vita, la fede. Dove trovo il Signore? Ecco, pensiamo di trovarlo appunto nei segni esteriori, quando invece quei segni ci rimandano dentro. Dentro. In un mistero di resurrezione che parte, ripeto, dalla interiorità nostra, diciamo dal nostro cuore, c'è un'espressione eufemistica ma non mai abbastanza mai abbastanza per dire, per parlare di questo mistero che appunto è interiore. Questo è Gesù, il Gesù di Giovanni, questo è il Vangelo, c'è fede e fede. Allora, ecco, forse non è male interrogarci anche in questo tempo, no, ultimo che è rimasto di Quaresima, cioè, com'è la nostra fede, in quale Gesù crediamo? Vedete, già alla lontana si intravede un po' quello che sarà, no? Lo scandalo della croce. Distruggete questo tempio e io lo farò risorgere. In quel distruggere c'è anche, appunto, senza troppe allusioni, ma penso abbastanza chiaro, anche questa esperienza, no? Della contraddizione che si sta consumando in quel momento, nell'opposizione che Gesù incontra e incontrerà sempre più forte. Ecco, il rischio è che anche noi, senza accorgercene, rischiamo di creare un templi che non sono quelli del Signore, non sono casa di preghiera, ma non sono i luoghi, non sono i luoghi, anche il nostro cuore, appunto, perché anzi è proprio quello che dovrebbe diventare il vero tempio, altrimenti, ripeto, continuiamo ancora a costruire luoghi sacri che di sacro
forse hanno molto poco, se vissuti così. Affidiamoci al Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.